Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Le audizioni di Regolo Arizzi in corsa domani per il Consiglio federale, sostegno dal PS per un attacco al seggio di Cassis, divisi i verdi liberali. Esperienza e personalità, queste le caratteristiche decisive di Vincent Ducrot che hanno convinto il CDA di FFS a nominarlo alla direzione. Abuso di potere e ostruzione alla giustizia sono invece i capi di imputazione nella richiesta di impeachment per Donald Trump. Nostra intervista a Michel Mayor, che oggi riceve il premio Nobel per la fisica. Partiti riuniti a Palazzo Federale in vista dell'elezione del governo di domani mattina. La candidata dei Verdi al Consiglio federale, Regula Riz, potrà contare sul sostegno di quasi tutto il gruppo socialista. Il PS la voterà unicamente quando si tratterà di rieleggere Ignazio Cassis. Il gruppo dei Verdi liberali è invece diviso. Da Berna, Mattia Serena.
Per il Partito Socialista l'attuale ripartizione dei seggi in Consiglio federale va cambiata e il PLR con due seggi è sovrarrappresentato. Dopo aver ascoltato Regula Riz, il gruppo PS, che conta 48 membri, ha deciso che la sosterrà quasi all'unanimità, solo 3 gli astenuti. I socialisti voteranno però per Regula Riz solo la quinta elezione, quella di Ignazio Cassis, e non al momento di riconfermare Karin Keller-Sutter. Come spiegare alla Svizzera italiana questo attacco, anche se una sua presenza in governo è prevista dalla Costituzione? Ci risponde il capogruppo del PS, Roger Nordmann.
Sì, ma non è una costretta giuridica permanente e si deve essere anche il consigliere federale di tutto un paese. Ci sono momenti in cui i svizzeri romani sono più rappresentati, altri momenti in cui c'è un ticinese, altri momenti in cui c'è più di svizzeri tedeschi. Questa varia in una linea di massima e comunque il governo è un governo per tutto il paese.
La rappresentanza delle minoranze è invece uno dei punti che per i Verdi liberali, l'altro gruppo che oggi ha preso posizione, parlano a favore di Ignazio Cassis, oltre alle sue idee liberali.
Für Ignazio Cassis sprechen seine liberale Grundhaltung die Vertretung des Tessins.
Per la capogruppo Tiana Angelina Moser le ambizioni dei Verdi sono legittime. Regula Riz renderebbe sì il governo più verde, ma lo sposterebbe anche troppo a sinistra. I 16 Verdi liberali voteranno quindi divisi, una parte per Ignazio Cassis e l'altra per la sua sfidante.
Questo dunque il contributo sui gruppi che hanno ascoltato la candidata e presidente dei Verdi. Per una breve analisi di queste posizioni coinvolgo ora, sempre da Berna, il corrispondente Giampaolo Driussi. Buonasera.
Buonasera.
Cosa ti ha sorpreso e cosa no nelle dichiarazioni di PS Verdi liberali?
Ma viste le recenti uscite pubbliche di un paio di esponenti socialiste contrarie al cambiamento in governo, mi sarei aspettato sì un sostegno a Regula Riz, ma non in queste dimensioni. Mi hanno per contro sorpreso i toni nell'argomentare l'eventuale uscita di un rappresentante della Svizzera italiana dal governo. Il Partito Socialista, come i Verdi, ha sempre fatto del sostegno alle minoranze, rappresentanza compresa, una bandiera. Al di là degli argomenti più o meno condivisibili, un simile dichiarato attacco a soli 2 anni dall'elezione di Cassis lo leggo come un sacrificio dinanzi ad una questione politica ritenuta più urgente e importante, ovvero l'orientamento politico del governo. Sui Verdi liberali invece poco da dire, sono molto diversi dai Verdi, anche sulla politica ambientalista c'era da aspettarsi la libertà di voto.
Ecco, a proposito di voto, in termini di voti e quindi di chance di Regula Riz, cosa cambierà domani alla luce di queste dichiarazioni?
Poco, nel senso che le chance resteranno comunque abbastanza basse, stiamo parlando di una novantina di voti quasi assicurati. Al di là della guerra delle parole, ricordo fra l'altro che in ogni caso il voto è segreto, ne mancherebbero ancora circa 30 ed è in fondo lo scenario atteso da giorni. Ricordo infatti che il PLR, ovviamente il PLR, UDC e PPD non hanno voluto sentire Regula Riz, il che significa attenersi all'attuale composizione del governo. Il gruppo del centro a guida PPD aveva dichiarato di sostenere Cassis a grande maggioranza, l'UDC lo ha ribadito poco fa con un comunicato stampa.
Giampaolo Driussi da Berna, una notizia che arriva ancora da Berna, la radio svizzero-tedesca SRF produrrà in futuro i contenuti d'attualità da Zurigo e solo gli approfondimenti da Berna. Circa 70 dipendenti traslocheranno quindi dalla capitale, dove rimarranno 230 persone. La decisione è stata presa oggi, gli spazi lasciati liberi a Berna verranno occupati da swissinfo.ch e dal servizio estero della SSR. Ha esperienza e personalità che serviranno per fronteggiare le nuove sfide delle ferrovie federali svizzere. Vincent Ducrot, il nuovo direttore generale dell'ex regia federale, è stato scelto per sostituire dopo 13 anni l'attuale CEO Andreas Mayer. Sentiamo Alice Pedrazzini.
Il roman de Vincent Ducrot l'ha dunque spuntata. Per lui questo è un ritorno in una veste più prestigiosa dopo una parentesi di 8 anni alle redini dei trasporti pubblici friburghesi. Anche se era già stato 18 anni con noi, ora deve riscoprire come siamo cambiati, ci spiega Monica Ribar, la presidente del consiglio d'amministrazione delle FFS. Scoprirà i molti cantieri aperti, dovrà gestire il problema della puntualità, l'aumento dell'influsso della politica. Sono sicura che riuscirà a gestire tutti i dossier al meglio e sarà presto confrontato con tutto ciò. Lui era una persona affidata di Benedikt Weibel, dunque il predecessore di Andreas Mayer. Ci si chiede quindi se questo cambiamento al vertice sia da interpretare come un passo indietro. No, ci assicura Monica Ribar. L'azienda nel frattempo si è sviluppata tanto con Andreas Mayer e così anche il signor Ducrot. Se guardiamo cosa ha fatto con l'azienda dei trasporti pubblici friburghesi, come l'ha sviluppata dal punto di vista dei passeggeri, dell'innovazione e della struttura, non è assolutamente un passo indietro, ma un grande passo verso il futuro. 57 anni, ingegnere informatico, Ducrot infatti è stato reclutato pure per le sue conoscenze nell'ambito tecnologico e dell'innovazione, fondamentali anche nel mondo ferroviario.
E sentiamo allora come si è espresso ai margini della conferenza stampa Vincent Ducrot in una giornata che ha definito lui stesso emozionalmente molto forte.
Lasciatemi arrivare e scoprire l'azienda. Penso che ci sia tanto lavoro. Sono una persona trasparente e aperta. Rimetteremo molta trasparenza. Sono un uomo della ferrovia e noi la svilupperemo. Questo mi rende molto fiero.
Andreas Mayer ha portato le FFS a uno stile piuttosto manageriale, anche estremamente schietto. Con lei ci dobbiamo aspettare un cambio.
Sono più latino di Andreas Mayer, questo è sicuro, ma ciò non significa che non sono un manager. Il mio ruolo comunque è quello di far sviluppare l'azienda con un tocco latino. Non ci sarà una rivoluzione, ma un'evoluzione in questo senso.
Parliamo ora di puntualità. Lei in conferenza stampa ha detto che sarà uno dei suoi primi obiettivi. Allora le chiedo, come arginare dunque un problema tanto discusso come quello dei ritardi?
È una combinazione di molti piccoli fattori su cui dovremo lavorare. Dipende dai cantieri, il materiale rotabile, la manutenzione. Non si corregge in fretta, ma combatteremo i ritardi con molta energia.
Chiudiamo ora la pagina svizzera e andiamo negli Stati Uniti. Abuse of power. That is exactly what President Trump did. Abuso di potere è esattamente ciò che ha fatto Trump, sollecitando l'Ucraina a interferire nelle nostre elezioni presidenziali del 2020. Questo danneggia la nostra sicurezza nazionale ed è una violazione del suo giuramento. Così il presidente della Commissione Giustizia della Camera, il democratico Gerald Nadler, ha introdotto i due capi d'accusa per l'impeachment di Donald Trump. Il secondo è ostruzione del Congresso. Dobbiamo essere chiari, nessuno è al di sopra della legge, nemmeno il presidente, ha aggiunto l'esponente della maggioranza democratica. Ridicolo è invece il commento via Twitter di Trump. La portavoce della Casa Bianca ha detto che il presidente affronterà queste accuse in Senato e si aspetta di essere totalmente scagionato perché non ha commesso nulla di irregolare. E poco dopo la formalizzazione dell'impeachment, la speaker democratica della Camera, Nancy Pelosi, ha annunciato un'intesa con l'amministrazione Trump. Dopo mesi di trattative, i Dem sosterranno il nuovo accordo commerciale con Messico e Canada, che sostituisce quello voluto da Clinton nel 1994. Da Washington, il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Era una promessa elettorale di Trump, ora i democratici gli permetteranno di realizzarla. Verrà sostituito il trattato di libero scambio in vigore da quasi 25 anni con i paesi confinanti del Nord America. La nuova versione dell'intesa con Canada e Messico, richiesta con forza dal presidente statunitense, era stata approvata già nel 2018, ma i democratici chiedevano modifiche che hanno ottenuto dopo una lunga trattativa con Robert Lighthizer, il rappresentante della Casa Bianca per le questioni commerciali. Più tutele per lavoratori e ambiente, esultano ora i democratici. Più garanzie per prodotti e produttori degli Stati Uniti, assicura Trump, rivolgendosi in particolare ad agricoltori ed allevatori. Decisivo l'appoggio della Federazione Americana del Lavoro e delle organizzazioni industriali, il potente cartello sindacale che riunisce 12 milioni di dipendenti qui negli Stati Uniti. Quella di oggi è un'intesa rara sul piano legislativo tra l'amministrazione Trump e i democratici al Congresso, che dovrebbero approvarla in aula nei prossimi giorni. A renderla ancora più inusuale il contesto di queste ore. L'accordo con Canada e Messico è stato confermato appena dopo l'annuncio delle imputazioni per la messa in stato d'accusa del presidente nella procedura di impeachment.
Due svizzeri, Michel Mayor e Didier Queloz, ricevono oggi a Stoccolma il premio Nobel per la fisica. I due astrofisici dell'Università di Ginevra, un quarto di secolo fa, aprirono nuove prospettive alla loro disciplina e all'umanità, scoprendo il primo esopianeta, ovvero un pianeta fuori dal sistema solare. Pochi giorni fa il nostro corrispondente in Romandia, Gabriele Fontana, ha incontrato Michel Mayor per discutere della portata del loro lavoro.
Bisogna rendersi conto che 25 anni fa cercare di scoprire dei pianeti fuori dal sistema solare non era per niente di moda. A partire dalla nostra scoperta dell'esopianeta 51 PEG c'è stata una vera e propria esplosione. Ora ne sono stati scoperti oltre 4.000 e i ricercatori sono fiduciosi di poterne scoprire altri facilmente. E abbiamo migliaia di persone che lavorano nella ricerca a livello mondiale. Perché è un nuovo ambito di studi e vale la pena cercare perché ci sono delle cose da scoprire.
C'è ora un grande interesse anche tra i non specialisti. Perché, secondo lei?
Ciò che li interessa veramente è il problema della vita. Può esistere altrove al di là della Terra? Ed oggi c'è uno sforzo enorme in questa direzione. Non ci andremo di sicuro su questi esopianeti, per cui analizziamo a distanza la luce del pianeta. Ma è difficile, perché quella che riflette è solo una piccola parte della luce della sua stella, che ci acceca molto velocemente. Bisogna dunque spegnere la luce della stella con dei metodi ottici, così da poter vedere il pianeta ed analizzarne la composizione chimica.
Per poter vedere la pianeta e analizzare la sua composizione chimica.
Perché a questo punto si deve passare, diciamo, dall'astrofisica alla biochimica?
Ma perché la vita sulla Terra ha alterato la composizione chimica dell'atmosfera. Il tasso eccezionale di ossigeno che abbiamo nella nostra atmosfera è un prodotto dell'esistenza della vita. Si potrebbe immaginare di identificare anche altri marcatori biochimici che ci dicano che la vita si è sviluppata o si sta attualmente sviluppando su questo pianeta.
Qui nous disent la vie s'est très probablement développée ou c'est actuellement en développement sur cette planète.
E come possiamo allora dire che c'è della vita su tale o tal altro esopianeta?
Parce qu'est-ce que c'est que la vie?
Ma cos'è la vita? Non lo sappiamo precisamente, ma è una piccola fabbrica chimica che sa proteggersi dal suo ambiente e scambiare con lui dell'energia. Se gli astronomi cercano dunque dei piccoli pianeti rocciosi con dell'acqua, non è un caso. Sono i soli che offrono delle condizioni realistiche di una chimica complessa della vita. Dunque, per molte ragioni chimiche, l'ideale è un pianeta roccioso un po' bagnato, come il nostro, perché la Terra è una grande roccia bagnata. E perché questo? Perché l'acqua è un solvente chimico che favorisce delle reazioni chimiche. E dunque questa finestra di opportunità, che più o meno corrisponde all'acqua nella sua forma liquida, è il solo luogo dove una vita può svilupparsi.
Corrispondono all'eau liquide, c'est le seul endroit où une vie peut se développer.
Augustenborg, ultima tappa del viaggio del radiogiornale a Malmö, la città svedese pioniera in materia di ambiente e di adattamento al cambiamento climatico. Il nostro inviato Andrea Ostinelli ci parla di un quartiere popolare degli anni 50 che grazie alla diffusione di spazi verdi fra le case ma anche sui loro tetti ha risolto un annoso problema legato alle inondazioni. Sentiamo.
A fare da sottofondo alle giornate di chi abita le case popolari di Augustenborg è il gorgoglio dei laghetti e, quando piove, dei canali tracciati nei giardini fra le palazzine. Il rumore del traffico qui quasi non si sente. Le ecocittà di Augustenborg sono uno dei fiori all'occhiello di Malmö, uno dei casi di scuola della sua rinascita in chiave ecosostenibile avvenuta a cavallo del nuovo millennio. Tania Manson, ingegnere dell'Istituto Scandinavo dei Tetti Verdi, ricorda:
In the 90s, Malmö municipality applied for EU fundings.
Negli anni 90 la città di Malmö ha chiesto fondi all'Unione Europea per il progetto dell'ecocittà di Augustenborg. L'idea era di ristrutturare il quartiere, renderlo più verde e in grado di evitare gli allagamenti periodici dovuti alle piogge. Si voleva far sì che le persone tornassero a vivere qui, in un ambiente migliore. Anche l'Istituto per i Tetti Verdi è nato in quegli anni, come parte integrante del progetto di riqualificazione del quartiere.
Ecocity of Augustenborg.
Augustenborg, edilizia popolare di qualità nei primi anni 50, destinata ai lavoratori dei cantieri navali Kockum, i maggiori della Svezia. Quando questi hanno chiuso, in migliaia hanno lasciato gli appartamenti e la zona si è degradata. Col declino industriale è precipitata anche la situazione socio-economica del quartiere e ad aggravare il tutto c'erano gli allagamenti che praticamente ogni anno danneggiavano i pianterreni degli stabili. Chiave di volta della rinascita dell'intera area è stato lo sviluppo in loco dell'architettura blu-verde, verde dato che mediante la vegetazione si rallenta il blu, ossia l'acqua piovana, il cui rapido afflusso al sistema fognario provocava gli allagamenti. Il sistema aperto di gestione delle acque piovane realizzato da Augustenborg fa tesoro di tutto quanto può impregnarsi d'acqua: i tetti verdi, ossia ricoperti di piante, i giardini condominiali, i laghetti e i canali coi caratteristici dorsi di cipolla sul fondo assorbono anche le precipitazioni più intense, evitando le inondazioni. Una misura di adattamento al cambio climatico ancor prima che se ne parlasse, un sistema che ha preso piede in tutta Malmö, anche perché le precipitazioni saranno sempre più forti.
Le città sono delle isole di calore e le loro superfici rigide lo diffondono e lo fanno ristagnare. I tetti verdi, invece, rinfrescano il microclima delle città.
Un vantaggio non da poco per l'architettura del futuro. Coi tetti verdi, adattamento e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico vanno di pari passo.
So the functions and the benefits of green roof is greening of the city, more vegetation.
I benefici dei tetti verdi sono molteplici. Permettono di rinverdire le città restituendo superficie alla vegetazione. Oltre ad aiutare a gestire l'acqua piovana, purificano l'aria e aumentano la biodiversità, ricreando un habitat per gli insetti e la vita selvatica.
So plant material, different plant material, insects, wildlife.
I tetti verdi, insomma, offrono anche un luogo più piacevole a chi abita nei dintorni. Restituire spazi alla natura, dando nuova vita alla città, è stata la via per la rinascita di Augustenborg.
Io vi ricordo che i servizi e le foto del ciclo dedicato a Malmö sono consultabili sul nostro sito rsi.ch. Dopo la Brexit, il Regno Unito continuerà ad essere davvero unito. Spinte indipendentiste si fanno sempre più forti, soprattutto in Scozia, che preme per un nuovo referendum, e anche in Irlanda del Nord c'è fermento. Ma quello che più incuriosisce è che anche in zone molto più legate a Londra, come il Galles, la voglia di indipendenza sta crescendo. Proprio lì, a Cardiff, è andato il nostro inviato Claudio Bustaffa.
Poche parole ma chiare. Ellen Mary Jones ci parla in gallese e rincara la dose. Ci dice che vuole un Galles indipendente, che possa avere un ruolo nel mondo per rilanciare la propria economia e dare un futuro migliore ai propri cittadini. Ellen Mary Jones è una deputata dell'Assemblea Nazionale del Galles, esponente del Plaid Cymru, il partito che si batte per l'indipendenza da Londra e che oggi ha circa il 10% dei consensi. Laura McAllister è docente di politiche pubbliche all'Università di Cardiff.
It's a very difficult question to answer explicitly.
È difficile dire quanti gallesi oggi siano a favore dell'indipendenza, ma certamente stanno aumentando. Negli ultimi mesi ci sono state alcune marce per l'indipendenza, molto partecipate, e che il tema interessi lo si vede dalle discussioni sui social media e da iniziative legate a manifestazioni sportive. Non bisogna sovrastimare questi fenomeni, ma ci sono sondaggi che confermano un interesse crescente. Se in passato solo il 10% era favorevole all'indipendenza, ora in alcuni sondaggi si arriva al 25%.
E allora testiamo sul campo, tra gli abitanti di Cardiff.
Siamo sempre stati un polo industriale, industria pesante, carbone, acciaio, ferro. Dove siamo ora qui? Nella baia di Cardiff, io vengo da qui. Beh, questo era uno dei porti più importanti al mondo per l'esportazione del carbone. Ora abbiamo perso tutto questo e dobbiamo trovare altri modi per dare lavoro alla nostra gente. Abbiamo bisogno dell'indipendenza, assolutamente sì.
We need independence, yes, definitely, absolutely.
Not really. I think that Wales is too small to be independent.
No, io credo che il Galles sia troppo piccolo per essere indipendente. Meglio che continui a far parte del Regno Unito.
I would rather be part.
Anche io preferisco continuare a fare parte della Gran Bretagna. Uniti siamo più forti, ma occorre che qui in Galles vengano fatti più investimenti.
È un messaggio chiaro per il governo di Londra. La Brexit potrebbe creare più di una frattura, una con l'Europa, ma anche all'interno del Regno Unito. La professoressa Laura McAllister.
I think clearly getting Brexit done isn't anything like as easy as Boris Johnson claims it is.
Credo che realizzare la Brexit non sia così facile come dice Boris Johnson, ma se davvero il 31 di gennaio verrà fatto il primo passo per uscire dall'Unione Europea, sarà molto, molto difficile mantenere l'integrità della Gran Bretagna. Penso anche all'Irlanda del Nord e alla soluzione problematica riguardo ai confini con la Repubblica d'Irlanda prevista dall'accordo di Boris Johnson. E penso alla Scozia, che ha votato per rimanere nell'UE e ora di nuovo chiede l'indipendenza. Se la raggiungesse, credo possa essere il punto di non ritorno per nuove rivendicazioni anche in Galles.
And I think that will probably be the tipping point in terms of a new kind of politics in Wales.
Qui a Cardiff, nel Galles, così per molti cittadini della Scozia e dell'Irlanda del Nord, le elezioni del 12 dicembre diranno se ci sono le condizioni per un futuro lontano da Bruxelles, ma anche forse lontano da Londra.
E con questo servizio si chiude oggi il Radio Giornale. Bella serata a tutti.